Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Abbiamo aperto la porta santa qui e in tutte le cattedrali del mondo. Anche questo semplice segno è un invito alla gioia. Inizia il tempo del grande perdono. È il giubileo della misericordia. È il momento per riscoprire la presenza di Dio e la sua tenerezza di Padre. Dio non ama le rigidità. Lui è Padre e tenero. Tutto fa con tenerezza di Padre. Davanti alla porta santa che siamo chiamati a varcare, ci viene chiesto di essere strumenti di misericordia, consapevoli che saremo giudicati su questo.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato esattamente un mese fa, era il 13 dicembre 2015, e celebrando la Santa Messa e aprendo la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. Davanti alla Porta Santa che siamo chiamati a varcare, ha ricordato Papa Francesco, ci viene chiesto di essere strumenti di misericordia, consapevoli che saremo giudicati su questo. E sono davvero tante le porte sante aperte in tutte le diocesi del mondo e in tantissimi santuari disseminati in tutto il mondo, meta di numerosi pellegrini. Proprio la settimana prossima, da martedì 19 a giovedì 21 gennaio, si terrà a Roma il giubileo degli operatori dei santuari e dei pellegrinaggi. L'incontro è promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Il presidente del Pontificio Consiglio, Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, spiega che l'incontro vedrà la presenza dei parroci, dei rettori e degli operatori dei santuari, insieme ai religiosi e ai fedeli laici e a quanti sono impegnati nel promuovere i pellegrinaggi ai santuari. E allora, nella prima parte del nostro incontro, parliamo dei santuari, in particolare dei santuari italiani. Pensate, sono circa 1800 e sono ritenuti da sempre gli avamposti della misericordia. Come si sono preparati al giubileo appena iniziato? Padre Vito Magno lo ha chiesto al presidente del Collegamento Nazionale Santuari, padre Mario Magro, rogazionista, e anche ad alcuni rettori dei santuari più importanti del nostro paese.
Vediamo un continuo crescere di pellegrini che giungono in questi luoghi privilegiati dello spirito, e c'è una forte richiesta da parte del popolo santo di Dio di fare esperienza di fede.
Quali sono i santuari più importanti sotto questo aspetto?
In Italia ne abbiamo diversi, a partire dai grandi santuari Pompei, Loreto, San Giovanni Rotondo, Padova.
Tutti pronti ad accogliere le sfide spirituali del giubileo della misericordia?
La misericordia è il perdono di Dio, è un perdono che noi stessi riceviamo e doniamo, ridoniamo ai fratelli. Quindi sono già pronti per questo anno santo i nostri santuari, tra i grandi e i più piccoli, e possiamo dire che già la gente chiede, si informa, c'è grande interesse di sapere come realizzare, come concretizzare queste indulgenze, ma in modo particolare ci stiamo preparando anche a fare di più. La misericordia, quella concreta, le opere di misericordia corporale, quindi grande sforzo da parte dei rettori dei santuari italiani per concretizzare opere di carità, accoglienza in modo particolare ai migranti che ormai bussano in massa ai nostri santuari.
Immagino anche al santuario di Sant'Antonio a Messina, di cui lei è il rettore.
È un santuario che è stato fondato da Sant'Annibale Maria di Francia, il cui corpo è custodito nella cripta della Basilica, ed è nato questo santuario proprio nel luogo dove Padre Annibale ha iniziato il suo apostolato, dove si è santificato, il quartiere Avignone di Messina.
Un santuario in cui è sepolto anche un servo di Dio, apprezzato confessore.
Sì, padre Giuseppe Marrazzo è stato mio predecessore, ha vissuto per quasi 50 anni in questo santuario e devo dire che ha lasciato un ricordo indelebile nei tanti fedeli che hanno frequentato per tutti questi anni il santuario. Lui è stato l'apostolo della riconciliazione, l'apostolo del perdono. Ha passato interi anni soltanto e solamente a disposizione dei penitenti.
E sempre in questo santuario, che però Sant'Annibale di Francia aveva chiamato Tempio della Rogazione Evangelica. Perché?
Perché l'ha concepito questo santuario come luogo dove la gente venendo doveva pregare per le vocazioni, per cui oggi, oltre che essere santuario di Sant'Antonio, è la prima e grande chiesa dedicata alla preghiera per le vocazioni.
Tra i santuari italiani più frequentati, la Basilica di Sant'Antonio a Padova, da dove passano ogni anno 4 milioni di pellegrini. Ce ne parla padre Enzo Poiana, conventuale e rettore della Basilica.
Noi siamo una delle basiliche con la Porta della Misericordia, e oltre a preparare la porta fisicamente proprio possa essere di facile accesso anche alla Basilica, stiamo preparando anche un itinerario penitenziale dove il pellegrino, dopo essere entrato dalla porta, si incontrerà con Cristo crocifisso, e poi da lì alla tomba di Sant'Antonio per ascoltare la parola di Sant'Antonio sul tema della misericordia, da lì alla cappella del Beato Luca Belludi, dove ci sarà il fonte battesimale con il cero acceso e il pellegrino sarà chiamato a rinnovare le promesse del proprio battesimo. E poi da lì alla cappella delle reliquie, dove è esposta la reliquia della lingua di Sant'Antonio, per chiedere a Sant'Antonio la grazia di fare quello che lui ha fatto con la sua lingua, e cioè benedire il Signore e dagli altri farlo benedire. Poi può accostarsi al sacramento della riconciliazione, a celebrare l'Eucaristia o fare adorazione davanti al Santissimo Sacramento.
Quanti sacerdoti sono a disposizione dei fedeli?
Noi abbiamo 20 confessori ogni giorno che si turnano dalle 6:30 la mattina fino alle 18:30 della sera, durante il periodo invernale, durante il periodo invece estivo, fino alle 19:30.
E sono tutti frati conventuali?
Sono tutti frati conventuali, tranne due sacerdoti che sono a studiare a Padova, abitano in convento con noi e quindi come contributo per il vitto e l'alloggio offrono il loro servizio.
Durante l'anno santo, la Basilica di Sant'Antonio, in quali date, oltre naturalmente quelle liturgiche, ha in programma celebrazioni particolari?
La festa della lingua in febbraio, poi in giugno ecco la tredicina di Sant'Antonio, poi quest'anno abbiamo in mente di fare una tredicina anche più sostenuta, aprendo la Basilica anche di sera, dopo cena, e permettendo diciamo ad altri gruppi, ad altri movimenti di poter fare la loro celebrazione in Basilica.
Prevedete anche celebrazioni con al centro la carità?
Una giornata la dedicheremo anche al mondo del carcere e vorremmo, diciamo, estenderla a tutto il territorio nazionale e anche oltre attraverso la diretta televisiva, quindi con la possibilità più larga di partecipazione.
E la Porta Santa sarà aperta anche a San Giovanni Rotondo, nel santuario di Padre Pio. Ce ne parla il rettore, il cappuccino Padre Francesco Di Leo.
Il 20 dicembre apriremo la Porta della Misericordia con il nostro Padre Arcivescovo, Monsignor Michele Castoro. Poi siamo trepidanti per l'evento ormai abbastanza reso noto della traslazione delle reliquie del corpo di San Pio a Roma. Anche per noi è davvero un grande onore, una grande responsabilità offrire questa possibilità a tanti pellegrini e devoti.
Quanti ne passano da San Giovanni Rotondo?
Se consideriamo questi ultimi anni, siamo intorno ai 5-6 milioni di presenze all'anno. Abbiamo avuto punte anche maggiori nell'anno della canonizzazione, nel giubileo del 2000 e anche della prima ostensione del corpo di San Pio. Abbiamo raggiunto punte anche di 12-13 milioni all'anno.
Parlano anche di grazie ricevute?
Certo, quasi quotidianamente. Proprio a me è capitato un giorno di vedermi venire incontro un uomo in lacrime. Era il primo giorno dell'ostensione permanente del corpo di San Pio, che dopo aver incrociato il volto di Padre Pio è venuto di corsa in lacrime, ha incontrato me per primo, mi ha chiesto dov'era la sala delle confessioni, perché ha sentito subito, immediatamente, l'esigenza di confessarsi, di purificarsi. È stata davvero una bella esperienza anche per me. Evidentemente, ecco, Padre Pio continua la sua missione di portare le anime a Dio. Spesso lui diceva che la sua più grande preoccupazione era proprio quella di strappare quante più anime possibili al demonio per guadagnarle a Dio.
Altro grande santuario nel meridione d'Italia è quello della Vergine del Rosario di Pompei. Sentiamo come si sta preparando al giubileo attraverso la testimonianza del rettore del santuario, Don Pasquale Mocerino.
Intanto il 13 dicembre noi apriremo la Porta Santa, ovviamente tutta la comunità diocesana è impegnata, ma il santuario funge non soltanto da cattedrale della nostra chiesa locale, ma come tutti sanno è un tempio accorsato da migliaia e migliaia di pellegrini.
Per loro cosa avete in programma nel corso del giubileo?
Da febbraio ad aprile dell'anno prossimo avremo 10 incontri di riflessioni sulle opere di misericordia corporali e spirituali, così come Papa Francesco ha invitato a fare nella bolla di indizione per il giubileo. Avremo diversi rappresentanti della vita ecclesiale italiana, soprattutto laici, presidenti o fondatori di movimenti, ma ad aprire questo cammino di catechesi giubilari sarà Monsignor Forte, arcivescovo di Chieti, e a concluderle sarà Padre Hermes Ronghi, che tratterà il tema di Maria Madre di Misericordia, come poi nel DNA, diciamo, della storia del nostro santuario.
C'è allora attesa di passare per la Porta Santa?
Certo, ovviamente gran merito va ascritto a Papa Francesco, no? Con il suo linguaggio diretto e immediato, no? Che raggiunge il cuore delle persone, ma poi soprattutto perché la gente ha bisogno di misericordia, il mondo ha bisogno di misericordia, proprio per trovare i motivi veri di una possibile riconciliazione tra gli uomini e ovviamente per chi crede anche con Dio.
Quanti siete a confessare nel santuario?
Siamo circa una quarantina, però in realtà siamo aiutati, soprattutto nel Ministero della Riconciliazione, attualmente da una comunità di padri vocazionisti. Però per ogni fine settimana ci raggiungono anche sacerdoti che studiano nei vari collegi romani e quindi nelle varie università romane.
Ma cosa chiede la gente alla Madonna di Pompei?
La gente chiede soprattutto serenità, pace nel cuore. Ovviamente siamo nel meridione d'Italia, quindi la pace e la serenità spesso si coniuga con la necessità di un lavoro, di una casa, di una famiglia. Il Papa parla di periferia del mondo, certamente nel meridione è un'esperienza che si tocca con mano.
E si toccano anche grazie e miracoli.
Sì, le grazie tantissime. probabilmente anche i miracoli, però poi molte volte il pudore delle persone che sono state protagoniste, no, di una particolare attenzione da parte della provvidenza fa in modo tale che nessuno sappia in realtà di quello che veramente sia accaduto.
Si sanno invece le opere di carità annesse al santuario?
Sì, in realtà la storia del nostro santuario si è sempre caratterizzato per una duplice coniugazione. Vicino al Tempio della Fede c'è stato sempre il Tempio della Carità, le cui pietre sono state le persone che di volta in volta, nella diversità dei periodi storici e delle epoche e delle stagioni della nostra storia, sono cambiate. All'inizio con il Beato Bartolo Longo, i figli dei carcerati e le figlie dei carcerati, oppure orfani di entrambi i genitori. Oggi ovviamente le tipologie delle marginazioni sociali sono cambiate rispetto al tempo del Beato Bartolongo, ma il santuario di Pompei è comunque in trincea ed è un avamposto della carità.
Ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la seconda del tempo ordinario. La liturgia propone il brano delle nozze di Cana. Siamo nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura di questa domenica noi abbiamo questo testo meraviglioso del 62esimo capitolo del profeta Isaia, dove si parla di questa chiamata allo sposalizio con il Signore. Il suo popolo, rappresentato dalla sua città, che sarà una sposa con un diadema regale, che troverà lo sposo che la ama. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Ecco, allora... Il paradigma del matrimonio viene usato per spiegare la salvezza quando arriva, ed ecco che noi abbiamo il primo dei segni compiuti da Gesù. La nuova traduzione felicemente usa questo termine, il termine segno, non miracolo. Segno vuol dire qualcosa che significa, che rimanda a un significato, per l'appunto. La parola miracolo invece è semplicemente una cosa che in se stessa avviene ed è straordinaria. No, il racconto di questo miracolo è il racconto di un segno. E infatti, appunto, come abbiamo visto nella prima lettura, che il paradigma del rapporto con Dio viene preso attraverso la manifestazione, diciamo così, di quel dato umano meraviglioso, bellissimo, gioioso, che è la festa delle nozze, l'essere presi in sposi, in spose, ecco, appare questo segno. Gesù inizia la sua missione, il suo ministero pubblico, secondo il Vangelo di Giovanni, attraverso il manifestarsi all'interno di un matrimonio. E cosa si manifesta? Andando un po' alla sostanza di questo testo, che è magniloquente, che è infinito, che ha tanti aspetti, ha tante ricchezze, noi vediamo che è la storia di un matrimonio umano dove però irrompe, per il buon ministero della Beata Vergine Maria, la potenza di Dio, personificata in Gesù Cristo, che sta lì ed è colui che aiuta questi sposi ad arrivare al buon esito del loro matrimonio. Cioè, che succede? È la storia di un matrimonio dove manca il vino. È la storia di un matrimonio dove il vino finisce. Badare bene. Il matrimonio è il paradigma delle relazioni affettive, è il paradigma delle relazioni umane, di tutte le sponsalità di ogni tipo che noi possiamo produrre. L'amore sponsale, l'amore amicale, l'amore paterno, l'amore materno, filiale, è l'amore. E l'amore conosce sempre questa crisi. Il vino finisce sempre, questa è la condizione umana. Non conosco nessuna esperienza d'amore che non arrivi un giorno nel momento del deserto, del vuoto, dell'aridità, del non saper più come andare avanti. Sempre, in tutti i rapporti, finisce il vino. Il vino che rappresenta la gioia, la felicità, la pienezza, l'allegria, l'ebbrezza, il sapore, il colore e tutte le cose che stanno collegate al vino, ecco, finisce sempre. Non è che il matrimonio è sbagliato perché siamo entrati in crisi, no, è dalla crisi in poi che comincia il matrimonio, nel senso che come gestiamo la fine delle nostre qualità, la fine delle nostre forze. L'amicizia è dalla crisi in poi che inizia a essere vera amicizia. Il rapporto di collaborazione è dal momento dello scontro che inizia a diventare vera collaborazione. E così c'è il momento traumatico della paternità, della maternità, il momento della rottura con il figlio, il momento in cui non si riesce a comunicare, quando uno non sa più che fare, quando uno non ha più vino. Non è un momento sbagliato, è un momento necessario. C'è sempre. Non è possibile vivere se non in funzione di una cosa che noi chiamiamo mistero pasquale, morte e risurrezione. Il momento in cui non c'è più la vita. È finita la capacità nostra di salvare la situazione. Noi pensiamo che le situazioni sono giuste se vanno sempre bene. No, le situazioni giuste sono quelle che sanno affrontare il vuoto. Ma noi da soli non possiamo fare questo. La vita umana è una chiamata a qualcosa per cui l'uomo non basta. La vita umana è una chiamata all'amore, parliamo di matrimonio, di sposalizio, dove bisogna saper andare oltre noi stessi, bisogna superare l'angusto steccato della nostra capacità, la zona delle nostre possibilità, andare oltre. Amare fino in fondo, amare veramente, non è un atto per cui basta la buona volontà. La buona volontà può solamente predisporre a una grazia. L'amore è una virtù teologale, viene da Dio, Dio lo regala. È vero che nel cuore dell'uomo è iscritto il canale dell'amore, è scritto il solco dell'amore, e tanti uomini, anche non cristiani, si aprono all'amore in maniera bellissima, ma vincere il nulla, questo lo fa solamente il Creatore. Si manifesta il Signore in quel momento lì, in quel momento in cui si fa questo atto che sembra stupido, assurdo, riempire d'acqua queste anfore. Ma che c'entra questa cosa qua? La soluzione del problema sarà nascosta nella frase della Beata Vergine Maria. Quando lei dice ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. È molto importante arrivare al proprio limite per scoprire che Dio in quel momento ci chiede obbedienza, fare secondo il suo ritmo, andare secondo la sua ricetta, smettere di obbedire alle nostre strategie e passare alle sue, fare quello che lui ci dice. Di questo è esperta la Beata Vergine Maria. La Beata Vergine Maria sa dire: avvenga a me secondo la tua parola, secondo quello che tu dici. E allora questo insegna: fai quello che ti dice. È così che succede. Io tento di salvare la mia situazione e poi a un dato momento scopro che non ce la faccio. In quel momento posso fare due cose. A. Lasciare tutto, mandare all'aria tutto quanto. Era storia di tanti matrimoni lasciati lì proprio quando iniziava il discorso, nel momento della crisi, proprio in quel momento mollare. Ma chi te l'ha detto che quello è il momento per mollare? Quello è il momento proprio per attaccare. Ma secondo quale strategia? Se continuo di mio, finirò per fare solamente quello che fino adesso ho già fatto, cioè distruggere tutto, cioè arrivare al vuoto. Quella è l'occasione per mettersi nelle mani di Dio e obbedirgli, provare ad obbedire, passare alla sua strategia. Che il Signore ci conceda di vedere come si manifesta Lui nella nostra povertà e per mezzo della nostra povera, umile obbedienza. Lui, è curioso, cambierà l'acqua in vino, però senza muoversi da dove sta. Saranno i servi che faranno il miracolo. Saranno loro che riempiranno d'acqua le anfore, porteranno al maestro di tavola e tutto quello che ne consegue. Ce lo fa fare a noi il miracolo. Lui ci dirà come fare e saranno le nostre manine che faranno la cosa bella. Che il Signore veramente ci conceda di conoscerlo nell'obbedienza, che è la via d'uscita dai nostri vuoti.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21, i Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.